Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che il nostro Dio ci aiuti a capire la sua parola. La Bibbia è il libro che Dio ci dà per farci conoscerlo, per farci conoscere la via per essere benedetti. Sapete che Dio ama benedire? Dio ama benedire. A volte non vedo subito il significato di un brano, una epistola, Filippesi, Colossesi, facile. Ci sono comandamenti che capisco subito. Invece la storia, tipo primo, secondo Samuele, primo, secondo Re, primo, secondo Cronache, la storia, non sappiamo, ma perché tutti questi racconti? Cosa mi giovano? In realtà ci giovano moltissimo, perché nei racconti storici noi abbiamo esempi. Esempi buoni da seguire e esempi brutti da evitare, perché spesso Dio ci dà non solo l'esempio, ma ci mostra le conseguenze, in bene o in male, e quindi sono veramente utili. Per esempio, ci sono brani nell'Antico Testamento che parlano molto dell'Israele nel deserto. E dice, ma vai, sì, ma cosa c'entra con me? C'entra con me che quei esempi di loro sono un esempio per noi. Vi leggo 1 Corinzi 10, da 1 a 12. Perché questo è un brano che usa l'esempio di Israele nel deserto e come ci è utile. Quindi, seguite mentre leggo 1 Corinzi 10, da 1 a 12. Aspetta un attimo che lo leggo da qui. Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati in Mosè, nella nuvola e nel mare. Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale. E tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Ora quella roccia era Cristo. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro. Infatti furono abbattuti nel deserto. Ora queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi desiderarono, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto. Il popolo si sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi. E non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, per cui ne cadono in un giorno 23.000. E non tentiamo Cristo, come anche alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. E non mormorate, come anche alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. Ora tutte queste cose avvennero loro come esempio, e sono scritte per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dei secoli. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Abbiamo appena letto che quelle cose sono scritte per noi, affinché possiamo dire, oh, ma se io faccio così, Dio può disciplinarmi duramente. Eh sì. Per un'altra cosa che vediamo in loro, nonostante tutto, Dio li ha fatto andare avanti. Sono rimasti il suo popolo. Non meritavano quello. Però sono esempi da evitare e esempi da seguire. Allora, quando leggiamo, è importante, un brano storico, è importante dire, qui c'è qualcosa che mi fa conoscere Dio di più e mi fa vedere esempi buoni e brutti. Questo è importantissimo quando leggiamo. Allora, io vorrei leggere un brano insieme stasera e cercare di trarne delle lezioni per noi. Questo brano è la vita di un re di Giuda che troviamo in Seconda Cronache. Seconda Cronache, quindi primo, secondo Samuele, primo, secondo Re e poi primo, secondo Cronache. secondo Cronache, capitolo 25. Allora, voglio spiegarvi brevemente la differenza fra primo e secondo Re e primo e secondo Cronache, perché coprono la stessa storia, con una differenza grande. Primo e secondo Re racconta la storia di tutti i re di Giuda e tutti i re di Israele. Primo e secondo Cronache racconta la stessa storia, ma solamente dei re di Giuda. Vengono menzionati i re di Israele solo per quanto avevano a che fare con i re di Giuda, ma non si segue la loro vita. Non parla, iniziò a regnare a quest'età e regnò 42 anni. No, non dice tutto quello. Vengono solo menzionati per quanto riguardano la vita e gli avvenimenti dei re di Giuda. Invece i re di Giuda si segue tutti. Questo perché il Messia, il Cristo, veniva da chi? Dalla casa di Davide, quelli re di Giuda. Quindi, primo e secondo re raccontano tutti i re, primo e secondo cronache, focalizza solo sulla storia dei re di Giuda. E noi stiamo in secondo cronache. Ma prima di leggere il brano, lasciate le Bibbie per un attimo e vi do un po' di storia, perché è buono avere in mente. È buono avere in mente. Allora, Abramo aveva un figlio Isacco, aveva un figlio, due figli, Giacobbe e Esaù, e Giacobbe diventò cosa? Il antenato, aveva 12 figli, i 12 figli erano i capi delle 12 tribù di Israele, e Giacobbe prese il nome di, l'idea del nome Israele, quindi Israele viene da lui, il nome. Allora questi 12 figli, 12 tribù diventarono in Egitto un grande popolo che Dio ha portato fuori tramite Mosè, sono entrati nella terra promessa ed era un popolo, 12 tribù di un unico popolo, parenti. Poi erano sotto i giudici e poi al tempo di Samuele Dio diede a loro il primo re, Saul, sotto tutti i 12 tribù. Poi, dopo la morte di Saul, Davide diventò re. E c'era un po' di scombussolamento all'inizio, ma poi sopra tutti i 12 tribù. Il suo figlio Salomone sopra tutti i 12 tribù. Solo che Salomone peccò gravemente contro Dio. E Dio ha detto, visto che tu hai peccato, perfino prostrandosi davanti agli idoli, quando tu morirai, per amore di Davide, non lo faccio mentre sei in vita, ma appena tu muori, io strappo 10 dei 12 tribù da te, dal tuo figlio, e li do ad un altro, che sarebbe Geroboamo. Quindi alla morte di Salomone, 10 tribù, quelli a nord, si separano dai due a sud, Giuda e Beniamino. Quindi a quel punto nacquero due nazioni, non solo una nazione, e si chiamava Giuda, la nazione al sud, Giuda e Beniamino insieme, e Israele, la nazione al nord, che aveva 10 tribù. Allora, i 10 tribù, il primo re fu Geroboamo. E Dio aveva detto, se tu sei fedele a me, io farò una dinastia dalla tua discendenza, come anche quello di Davide. Ma lui subito ha cercato di dire, no, io non posso fidarmi di Dio, devo arrangiarmi io, se no tutto il popolo va a Gerusalemme per adorare e non saranno più fedeli a me. Io devo stabilire una religione simile per tenerli qua. Ha creato due statue di vitelli, a nord, al sud del suo regno, non andate più a Gerusalemme, ha stabilito sacerdoti, tutta roba vietata da Dio. Idolatria. E tutti i re di Israele nord seguirono quella via, chi di più, chi di meno, ma nessuno si era veduto completamente. Quindi Israele spesso nord, pieno di idolatria. Giuda, invece, discendente di Davide, alcuni camminavano bene. Alcuni camminavano così così, alcuni camminavano molto male. E poi c'era un avvedimento, un figlio o un nipote di quello che camminava male, tornava a seguire Dio, eccetera. Israele al nord fu distrutto da Dio tramite gli Assiri 722 avanti Cristo. E Giuda è andato avanti un altro 120 anni circa. E poi Dio ha mandato loro in esilio sotto Babilonia. Allora, questo è un po' di storia. Allora, noi ci troviamo quando c'era ancora tutte e due le nazioni, Israele e Giuda. Se troviamo in quel periodo, e Dio aveva insegnato a quelli di Giuda, non dovete collaborare con quelli di Israele, perché seguono idoli. Quindi, tenetevi puri. Ormai seguono idoli. Non dovete collaborare con loro. Questo era importantissimo in tutta la Bibbia. Chi è un vero credente non deve mettersi sotto un giogo con non credenti. Nel lavoro, nel matrimonio, non dobbiamo essere sotto un giogo con non credenti. I re di Giuda, camminando per fede, non dovevano fidarsi della loro forza per avere vittoria. Dovevano dire: tu sei la nostra forza. Che abbiamo pochi o tanti soldati, tu sei la nostra forza. Questo era importante. Allora, un'altra cosa che dico, che al tempo di Jehoshaphat, un re, i nomi spesso si avevano stessi nomi per Israele e Giuda, c'era il re Jehoshaphat, che era 60 anni, 70 anni prima di Amazia, il re di oggi che vogliamo studiare, e sotto di lui, lui aveva più di 1.160.000 soldati in Giuda. Ricordate quel numero. Giuda aveva 1.160.000 uomini armati come soldati. Giuda. Ok? Tanti. Teniamo quello in mente mentre leggiamo. Ok. Allora, poi un'altra cosa che dico e poi iniziamo il brano. In quell'epoca le guerre spesso duravano poche settimane o qualche mese. Cioè, non, spesso. Cioè, grandi imperi potevano marciare 500 chilometri, 1000 chilometri, e lì potevano stare fuori qualche anno. Ma Israele e Giuda facevano guerre locali e duravano poco. Si mettevano in schiera, facevano battaglie, uno vinceva, uno perdeva, basta. E quindi tanti uomini, per guadagnare di più, si offrivano come mercenari. Chi vuole il soldato? Io posso fare il soldato se mi pagate. Quindi nella stagione che non dovevano curare i campi, andavano a fare il soldato per un mese, due. Se andavano bene, venivano pagate e in più il bottino. Quindi era un secondo lavoro. E poi si faceva guerre così. Quindi per capire un po' la cultura di allora. Ok, con quello voglio iniziare e leggere Secondo Cronache 25, da 1 a 6. Amazia aveva 25 anni quando iniziò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiama Jehoadan di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, ma non di tutto cuore. Ora, quando ebbe consolidato il suo regno, egli uccise i suoi servi che avevano assassinato il re, suo padre. Tuttavia, non mise a morte i loro figli, ma fece, come è scritto nella legge del libro di Mosè, a cui l'Eterno comandò dicendo: i padri non saranno messi a morte per colpa dei figli, né i figli saranno messi a morte per colpa dei padri, ma ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Inoltre, Amazia radunò quelli di Giuda e costituì su di loro capi di migliaia e capi di centinaia, secondo le loro case paterne, per tutto Giuda e Beniamino. Fece quindi il censimento di quelli dai 20 anni in su e trovò che erano 300.000 uomini scelti, atti alla guerra e capaci di maneggiare la lancia e lo scudo. Assoldò pure 100.000 uomini di Israele, forti e valorosi, per 100 talenti di argento. Allora, in Secondo Cronache 25:2, quale verità vedo qui già? Prima, il versetto più importante del tutto il capitolo è versetto 2. Cosa dice? Versetto 2. Egli, guardate, egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, ma non di tutto cuore. La cosa più importante della tua vita. E se tu fai quello che fai, facendo quello che è giusto a Dio di cuore, importa non solo quello che fai, ma importa che lo fai di cuore. Dio guarda il cuore. E quindi questo è il metro della vita di ogni persona. Come sarà riassunta la tua vita quando muori? Se muori giovani, 17, 18 anni, 15 anni, se muori 45 anni, se muori a 50 anni, 61 anni, 60, come sarà riassunta la tua 23 anni? Come sarà riassunta la tua vita? In realtà, non dalle persone, ma veramente, eternamente. Lui aveva quel metro. Poi nei versetti 3 e 4, lui seguiva Dio, non ha messo a morte i figli di coloro che avevano ucciso suo padre, quindi ha ubbidito a Dio in quello, questo è buono. In versetto 5 aveva organizzato benissimo l'esercito, mettendo capi di migliaia e capi di centinaia, quindi tutto organizzato per poter fare i guerri che serviva a quell'epoca. Però attenzione, lui aveva quanti soldati? Quanti soldati aveva lui dei suoi? 300.000. 70 anni prima il re Jehoshaphat aveva 1.160.000. Quasi 4 volte di più, mancava un pelo. Aveva un quarto dell'esercito. Perché? Perché da Jehoshaphat a lui c'erano dei re non fedeli a Dio e quindi Dio ha decimato la nazione. La stessa nazione, 70 anni prima, 1.200.000 soldati, adesso solo 300.000. E lui, capendo che non aveva abbastanza, ha preso 100 talenti di argento, che ho visto meglio la cifra, sarebbe circa 3.400 chili di argento, 3 tonnellate e mezzo di argento. Cioè, argento è un metallo prezioso. Quindi una moneta così vale qualcosa, una moneta di pochi grammi. Tu immagini 3,5 tonnellate di argento. È una bella cifra. E lui con quello ha assoldato, pagato in anticipo, che si pagava un soldato in anticipo, così se dovesse essere ucciso la famiglia aveva i soldi già. Però volevano anche il bottino. Quindi... Però qui c'è un problema. Lui non doveva assoldare soldati di Israele che non seguiva Dio. Non doveva. Però lui ha detto, ma io non posso vincere con solo 300.000. E umanamente aveva ragione. Ma non devi fare i tuoi calcoli. Tu devi fidarti di Dio. E lui non si è fidato di Dio. Faceva i suoi calcoli. Io non riesco con 300.000. Quindi prendo 100.000 da lì. E poi, con la vittoria, prendo tanto bottino e riprendo quel 100.000, 100 talenti. Allora, Dio, nonostante il suo peccato, ha dimostrato misericordia a lui. Come? Parlando con lui del suo peccato. Se Dio ti parla del tuo peccato, questo è misericordia. E Dio mandò un uomo di Dio per avvertirlo del suo peccato. Leggiamo 7 e 8. Ma un uomo di Dio venne a lui e gli disse, o re, l'esercito di Israele non venga con te, perché l'Eterno non è con Israele, né con alcuno dei figli di Efraim. Ma se vuoi andare, va pure. Anche se sarai valoroso in battaglia, Dio ti farà cadere davanti al nemico. Perché Dio ha il potere di soccorrere e di far cadere. Allora, questo uomo di Dio, mandato da Dio, lo avverta del suo peccato. Non devi andare in battaglia con loro. Ma poi dice una cosa importante. Se tu vai avanti e tu vai a battaglia con quegli uomini lì, tu puoi essere valoroso, fortissimo, tu cadrai. Perché Dio ti farà cadere. Perché è Dio che soccorre ed è Dio che fa cadere. Non è quanto tu sei bravo, forte, furbo, è quanto Dio dà la vittoria. Decidi tu, o re. Decidi tu. Vai per la tua forza, tu perderai. O umiliati, ubbidisci a Dio e Dio ti darà la vittoria. Questa è una verità che vale a noi. Vale a noi. Non possiamo farcela con la nostra forza. Dobbiamo umiliarci e dire: Signore, dimmi tu quello che vuoi e io faccio quello. Dove vuoi che vivo? Dove vuoi che lavoro? Chi vuoi che siano i miei amici? Dove vuoi, come vuoi che io faccio in casa? Come, cosa vuoi da me? Mi fido di te. Questo è il messaggio di Dio ad Amazia. Solo Dio ha la potenza di soccorrere e solo Dio ha il potere di far cadere. E senza l'aiuto di Dio era garantito che sarebbe caduto in battaglia. Allora, Amazia sapeva questo. Il suo padre, Joash, aveva seguito Dio fedelmente per anni, con vittoria dopo vittoria. Alla fine della vita ha smesso di seguire Dio, sconfitto. Amazia sapeva questo. Sapeva benissimo. Allora, cosa succede? Amazia, non è vero, ho visto Dio punire mio padre. Allora, però, un problema grande. Versetto 9. Amazia allora disse all'uomo di Dio: ma che farò dei 100 talenti che ho dato all'esercito di Israele? L'uomo di Dio rispose: l'Eterno può darti molto più di questo. Amazia aveva speso tantissimi soldi. 100 talenti, 3 tonnellate e mezzo di argento, non è poco. Per un re non era poco, era tantissimo. E lui era preoccupato di quello. Ma non dobbiamo preoccuparci di soldi, di tempo, di mezzi, di questo. Dobbiamo dire: Signore, cosa vuoi tu da me? Ma se io faccio quello potrei perdere il lavoro. Qual è il problema? Tuo lavoro è garantito? Ho sentito di una signora che era brava nel suo lavoro, era tempo indeterminato, ma la ditta chiude. La ditta si è chiusa. Cioè, il tuo lavoro, ma io sono tempo indeterminato. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Se tu ti fidi di qualcosa di umano, Dio può farti perdere tutto. Non fai calcoli. Ma tu non capisci, io non riesco a sostituire quel 100 talenti di argento. No, tu non capisci. Tu dipendi da Dio. E se tu fai i tuoi calcoli andando contro Dio, tu cadrai. Fidati di Dio, Lui può sostituire. Ma no, non è possibile. Dio può sostituire quello se quello è la sua volontà. Allora, Amazia ha detto: ho visto tante volte con mio padre. E lui ubbidisce. Manda a casa questi 100.000 soldati. Attenzione, non voglio che andiate con me in battaglia, tenete i vostri soldi, per forza. Però dovete tornare a casa. Leggo, versetto 10. Allora Amazia congedò l'esercito che era venuto a lui da Efraim perché tornasse a casa sua. Ma la loro ira si accese grandemente contro Giuda e tornarono a casa fortemente adirati. Amazia ha accettato di perdere 100 talenti di argento. E nonostante questo, mandò a casa questi 100.000 soldati che erano furiosi perché così non potevano avere il bottino. Però Dio richiede obbedienza. Poi va in battaglia con solo il suo esercito. Contro Edom, si era una città lì. Amazia quindi, fattosi animo, si mise alla testa del suo popolo. Andò nella valle di Sale e uccise 10.000 uomini di Seir. Ora i figli di Giuda ne catturarono vivi altri 10.000 e condottili in cima alla ruppe. Li precipitarono giù dall'alto della ruppe e tutti si fracellarono. Allora, grande battaglia, perché ha avuto una grande vittoria e non dice nulla di soldati suoi uccisi, che mi fa capire non ha perso neanche uno. Perché spesso parla di quanti sono morti da ogni parte. Ma Dio era con loro. Una grande vittoria. Lui era convinto di non farcela prima. E per quello che aveva pagato 100.000 uomini in più, invece va lì. È una grande vittoria, immediatamente, evidentemente. Però c'era un problema. Lui aveva peccato, sapendo di non farlo, aveva pagato quelli 100.000 soldati. Dio lo ha perdonato. Gli ha dato la vittoria. Ma le conseguenze di quel peccato rimanevano. Quando pecchiamo, possiamo essere perdonati, ma a volte ci sono conseguenze che rimangono. E questo era quello che è successo. E quindi leggo 13. Ma gli uomini dell'esercito che Amazia aveva licenziato perché non andassero con lui a combattere, piombarono sulle città di Giuda, da Samaria fino a Beth Horon, uccidendo 3.000 abitanti e portando via un grande bottino. Mentre lui era via nella battaglia, questi 100.000 uomini vengono, attaccarono tutto Giuda, i villaggi non senza le mura, hanno ucciso 3.000 persone, portando via bottino grandissimo da Giuda, dal regno di Amazia. E questo è un esempio di come i nostri peccati possono portarci conseguenze. Io posso ravvedermi, ma se io scelgo di peccare, io posso avere risultati terreni del mio comportamento passato. Il perdono per l'eternità ho in Cristo. Ma a volte avrò conseguenze. Quanto è meglio umiliarmi prima e non portare avanti il peccato. Dio aveva dato ad Amazia una vittoria sugli Edomiti a Seir. Amazia aveva visto la vittoria da Dio. Lui è andato lì, una grande vittoria, il suo esercito salvato, sicuro, 20.000 nemici uccisi, che vuol dire il paese del nemico fu umiliato, avevano timore di lui. E che cosa ha fatto? Che grande offerta ha offerto a Dio per essere grato. Signore, grazie, io avevo timore di fare battaglia con solo 300.000 perché è una nazione forte, invece mi ha dato grande... No. Parliamo di stoltezza, leggiamo di stoltezza. Versetto 14. Ora, dopo essere tornato dalla strage degli Edomiti, Amazia si fece portare gli dèi dei figli di Seir, li stabilì come i suoi dèi, si prostrò davanti a loro e offerse loro incenso. Incredibile. Stoltezza da non credere. Stoltezza da non credere. Lui, con l'aiuto di Dio, e lui sapeva che l'aiuto di Dio, aveva appena avuto una grande vittoria. E lui va a prendere le idee del popolo che aveva sconfitto con l'aiuto del suo Dio, va a prendere i loro idoli che non avevano potuto fare nulla per loro e si prostra davanti a loro. Questo è stoltezza. E incredibilmente Dio, anziché fulminarlo, gli mandò un profeta per farlo ravvedersi. Leggo versetto 15 e 16. Per questo l'ira dell'Eterno si accese contro Amazia e gli mandò un profeta per dirgli: perché hai cercato gli dèi di questo popolo che non sono stati capaci di liberare il loro popolo dalla tua mano? Mentre stava ancora parlando a lui, il re gli disse: ti abbiamo forse fatto consigliere del re? Smettila! Perché vorresti essere ucciso? Allora il profeta smise, ma disse: io so che Dio ha deciso di distruggerti, perché hai fatto questo e non hai dato ascolto al mio consiglio. Che cuore stolto! Il fatto di adorare gli idoli era già stoltissimo, ma poi quando Dio, che aveva appena dato lui la vittoria, gli porta un uomo di Dio per riprenderlo, si indurisce. Con orgoglio contro quell'uomo, era come per dire: io andrò avanti senza il tuo Dio. Effettivamente diceva quello. Si induriva anziché umiliarsi, pieno di orgoglio. E Dio dichiarò tramite quel profeta: Dio ha deciso di distruggerti. Ma Amazia non era disposto ad abbandonare i suoi idoli. Minacciava perfino di uccidere il profeta per farlo tacere. Non voleva sentire del suo peccato. Allora, nei versetti che seguono, vediamo che quello che Dio dice, Dio fa. Quello che Dio dice, Dio fa. Allora, prima di farlo morire, Dio voleva umiliarlo, farlo capire, io ti ho dato vittoria, e visto che tu ti innalzi contro di me, adesso ti faccio una vera vergogna come sconfitta. Leggiamo da 17 a 28. Cosa fa Dio? Tramite la mano di Joash, il re di Israele. Allora Amazia, re di Giuda, dopo essersi consigliato, mandò a dire a Joash, figlio di Jehoahaz, figlio di Jehu, re di Israele, vieni, affrontiamoci l'uno l'altro in battaglia. Ma Joash, re di Israele, mandò a dire a Amazia, re di Giuda, la spina di Libano mandò a dire al cedro di Libano, dà tua figlia in moglie a mio figlio. Ma una bestia selvaggia del Libano passò e calpestò la spina. Tu hai detto, ecco, ho sconfitto Edom, e il tuo cuore ti ha inorgoglito fino a farti vantare. Resta a casa tua, perché vorresti provocare una sciagura, mandando in rovina te e Giuda con te. Cioè, questo re dimostrava bontà verso di lui. Diceva, senti, sei pieno di orgoglio, hai avuto una vittoria, benissimo, ma adesso ti vede potente. Noi siamo più potenti di voi come regno. Resta a casa tua, non vieni a fare battaglia con me. Scusate, conveniva ad Israele fare battaglia con lui. Israele era più forte. E questo re Joash sapeva, se lui viene contro di me, noi vinceremo, prenderemo bottino, ci conviene. Ma visto che erano parenti, cioè tutti del popolo di Israele, il re aveva misericordia e diceva, senti, tu sei tutto pieno di orgoglio, calmati e resta a casa. Quindi era gentile. Però il fatto è che Dio aveva detto che avrebbe distrutto Amazia. Quindi, versetto 20, Amazia però non gli diede ascolto, la cosa infatti veniva da Dio affinché fossero dati in mano del nemico perché avevano cercato gli dèi di Edom. Dio lo ha accecato di non avere buon senno. Umanamente avrebbe dovuto fare i conti e dire, ah, ma io non riesco ad attaccare Israele, sono molto più forti di noi. Ed erano. Ma Dio lo ha accecato. E vi dico una cosa, quando tu sei testardo, pieno di orgoglio, Dio ti toglie via buon senno. Ti toglie via saggezza. E tu fai cose stupide e stolte, convinto di andare bene. Perché Dio non è geloso della sua gloria, non ti lascerà avere la vittoria. Dio aveva deciso di punire Amazia severamente e Dio fece sì che non ascoltava il buon consiglio di Joas. E così Amazia volle a tutti i costi combattere Joas. Ok? Leggiamo il risultato nei versetti 21 a 23. Così Joas, re di Israele, salì contro Giuda. E lui e Amazia, re di Giuda, si affrontarono l'un l'altro a Beth Shemesh, che apparteneva a Giuda. Giuda fu sconfitto da Israele e ognuno fuggì alla propria tenda. Joash, re di Israele, a Beth Shemesh, catturò Amazia, re di Giuda, figlio di Joash, figlio di Jehoahaz, lo condusse a Gerusalemme e fece una breccia di 400 cubiti nelle mura di Gerusalemme, dalla porta di Efraim alla porta dell'angolo. Allora, 400 cubiti è circa 200 metri. 200 metri. Cioè un buco di 5 metri sarebbe già pericoloso. Sai, 5 metri, l'inimico potrebbe entrare. 200 metri? Tu sei senza difesa. E quindi aveva veramente vergognato. Era un lavoro. Ha preso del tempo per distruggere la città. Probabilmente ha fatto lavorare i giudei per fare quello. Aveva il loro re come prigioniero. Poi non finisce là. Versetto 24. Prese tutto l'oro e l'argento e tutti gli oggetti che si trovavano nella casa di Dio, affidati ad Obed-Edom, i tesori del palazzo reale e alcuni ostaggi e poi ritornò in Samaria. Ha preso tutta la ricchezza. Ha preso la ricchezza della città, la ricchezza del regno, la ricchezza del tempio, la ricchezza del palazzo e perfino ha portato probabilmente persone importanti del palazzo, ha preso come ostaggi. E poi ha lasciato Amazia lì, con un regno che quasi non valeva più niente, una città indifesa, povero. Amazia era terribilmente umiliato. Non aveva mai più il potere di prima. Lui vuole innalzarsi e così dice la Bibbia. Quando uno si innalza che Dio lo abbassa. E Dio lo ha abbassato. Allora, Dio lo ha lasciato in vita per lasciarlo essere vergognato. Versetto 25. Amazia, figlio di Joas, re di Giuda, visse ancora 15 anni dopo la morte di Joas, figlio di Jehoahaz, re di Israele. Il resto delle geste di Amazia, dalle prime alle ultime, non si trova forse scritto nel libro dei re di Giuda e di Israele. Dopo che Amazia si era allontanato dall'Eterno, fu ordito contro di lui una congiura a Gerusalemme. Egli fuggì a Lachish, ma lo fecero inseguire fino a Lachish e là lo uccisero. Una congiura. È stato ucciso dal suo popolo. Il popolo che doveva onorarlo, dare la vita per proteggerlo, il suo popolo, una congiura, lo hanno ucciso. Non aveva gloria, non aveva onore, non era apprezzato, perché aveva peccato contro Dio e non si era ravveduto. Lo caricarono quindi su dei cavalli e lo seppellirono con i suoi padri nella città di Giuda. Una morte triste. Ha finito gli ultimi anni della vita in umiliazioni a causa della sua stoltezza. Lui era potente prima. Lui aveva avuto una grande vittoria prima. E tu forse vai bene nella vita adesso, aspetta. Tanti, tanti lezioni in questo brano per noi. Prima di tutto c'è solo un modo per essere benedetto. E non essere furbo. Ok, se io faccio questo e poi faccio quello, allora posso avere vittoria? No. No. Lui ha fatto calcoli. Io ho 300, se un altro 100, 400, sicuramente posso vincere. E no, se tu vai con quelli soldati lì, tu cadrai in battaglia. La vittoria non dipende dai tuoi calcoli. Successo non dipende da te, dipende da un cuore umile che si fida di Dio. Quando pecchiamo, lui sapeva di non dover assoldare quei soldati dell'Israele, ma aveva fatto. Allora, possiamo essere ravveduti, possiamo essere perdonati, ma a volte ci sono comunque conseguenze. Un esempio banale, se vado in banca e faccio la rapina, e poi dopo dico no, peccato, peccato, e porto indietro i soldi, mi metto in carcere comunque. Dio mi perdona, ma mi metto in carcere comunque. Quindi ci sono conseguenze terrene quando noi non facciamo un buon lavoro come i genitori. Quando noi non facciamo un buon lavoro come figli. Quando non viviamo come Dio insegna, come marito e moglie, ci sono conseguenze. Quando non sono onesto, posso ravvedermi, ma avrò creato una reputazione. Seminiamo bene. Una lezione qui. Seminiamo bene. Qui vedo molto la misericordia di Dio. Avrebbe dovuto distruggerlo subito, invece più volte ha dato a lui avvertimenti per farlo. È vero, Signore, perdonami, perdonami. Anche quando ha mandato indietro quelli 100.000 uomini, non sembra che fosse molto ravveduto. Oh, va bene, è vero, ma non sembra un cuore spezzato, perché poi è andato a prendere idoli. Era più, ok, lo faccio, ma come abbiamo detto, fece ciò che è giusto all'Eterno, non però di tutto cuore. Quindi, ha mandato indietro, egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, ma non di tutto cuore. Tu ubbidisci perché è giusto ubbidire, o tu ubbidisci perché ti fidi di Dio? E sai che solo Dio può benedire e vuoi essere benedetto da Dio. E domanda, vuoi essere benedetto da Dio? Qual è la benedizione più grande? La benedizione più grande è comunione con Dio per avere la pace. Stare in carcere con un pezzo di pane con pace vale più che stare in una villa senza problemi, senza la pace. E la pace viene quando dimoriamo in Cristo. Perché poi sarà Dio a darci la sua pace. Sarà Dio ad appianare la via, sarà Dio a togliere ogni prova che non porta bene a noi. Dio è misericordioso da avvertirci. La domanda, cosa facciamo con quei avvertimenti? Ci umiliamo, confessando veramente il nostro peccato e torniamo a Dio, o solo andiamo avanti? Questo brano mi fa capire l'importanza di confidare in Dio. Perché se io confido in Dio, ubbidisco. Posso ubbidire senza confidare, ma non posso confidare senza ubbidire. Io voglio essere benedetto. Io voglio che tutto quello che faccio prospera. E Salmo 1 parla di quello. Beato l'uomo che non sta con i non credenti, però il suo diletto è nella parola di Dio e su quella parola medita giorno e notte. E sarà come un albero piantato contro accanto a un ruscello, il suo fogliame avrà sempre frutto, non appassirà, e Dio benedirà tutto quello che fa, perché lui farà quello che Dio vuole. Che vita bella e benedetta. Quindi Amazia è un esempio da evitare. Impariamo da Amazia per essere veramente benedetti. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti per la tua parola, e in questi libri storici ci sono lezioni fortissime che ci insegnano molto di te e molto di noi stessi. In Amazia possiamo vedere la nostra stoltezza. A volte siamo veramente stolti, vogliamo andare per i nostri ragionamenti, vogliamo fare i nostri calcoli, non ascoltarti, ma fare per testa nostra. Siamo stolti quando facciamo quello, perché solo tu puoi soccorrere o far cadere. Aiutaci a capire questo, aiutaci a credere questo, è la verità. Aiutaci a camminare guardando a te, confidando in te, e non cercando i tesori del mondo o gli idoli del mondo, ma cercando la ricchezza che c'è in Gesù Cristo. Ti ringrazio perciò per questa tua parola. È una lampada per i nostri piedi che ci spiega come evitare dei buchi. Grazie per la tua parola, tuo spirito. Applica queste verità ai nostri cuori, ti prego. E grazie per il tuo cuore che ama benedire. Nel nome di Cristo Gesù, il nostro Signore e Salvatore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.